sono passato pure io. Tanto fritto. Parlo con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
Con un minuto di anticipo andiamo a cominciare Tabula Rasa di questo giovedì 7 novembre 2019. E vado a cominciare non soltanto con la solita sigla, ma dando il benvenuto a una nuova Tabula Rasa, anche lei, perché abbiamo Giulia con noi da oggi. Ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao Giulia. Allora, se ti sei imbarcata in questa avventura, no? Di venire a trasmettere ogni tot qui con noi, insieme a Vince, insieme a Paola, insieme a Serena, a quella che è al momento il gruppo che poi il giovedì dalle 20 e 15 si occupa di questa, di appunto di parlare di libri che a noi ci sono piaciuti fondamentalmente e che così troviamo gradevole raccontarli insieme a chi ci ha lavorato, a chi li ha scritti, a chi li ha tradotti, anche andando poi ogni tanto a raccontare quelli che sono i vari ruoli nel mondo dell'editoria. Oggi invece di cosa parleremo?
Allora, oggi io vi ho portato un libro che mi è piaciuto, ovviamente per il mio battesimo. Vi ho portato La parata di Dave Eggers, per partire subito, e vi ho portato anche Francesco Pacifico che l'ha tradotto, con cui parleremo tra poco. Io ho pensato a questo libro intanto perché io ho avuto un innamoramento tardo adolescenziale per Eggers quando uscì il suo primo libro nel 2001, che fu L'opera struggente di un formidabile genio, pubblicato da Mondadori, che diciamo è stato un po' un libro spartiacque per me, in cui lui in realtà fa quella che noi oggi poi chiamiamo autofiction e racconta la morte di entrambi i genitori per cancro a distanza molto limitata l'uno dall'altro, e di come lui poi si ricostruisce una vita con un lunghissimo viaggio in compagnia del fratello più piccolo e la fondazione di quella che è diventata una delle riviste più importanti degli ultimi decenni, che è McSweeney's, che adesso è diventata anche una casa editrice. Io negli anni ho continuato a leggerlo, a seguirlo, e qui mi sono portato un po' di libri, un po' di cose, ma ne parliamo anche con Francesco, perché lui più volte in realtà, sia in maniera da ghost traduttore che da traduttore ufficiale, che da ombra, che da fantasma, si è occupato di Eggers. Oggi abbiamo pensato alla parata perché è un libro che è uscito di recente per Feltrinelli. Infatti Eggers, io non ne so i motivi, ma ha cambiato editore, quindi non è più pubblicato da Mondadori da questo ultimo libro, e questo libro molto breve è fondamentalmente un racconto lungo, un'allegoria che ci parla di colonialismo, postcolonialismo, infrastrutture, che ci parla di che cosa succede quando si porta qualcosa in un paese, quando si portano appunto strade, quando si portano civiltà, quando si portano democrazie, quando si porta qualcosa che quel paese non ha richiesto, che cosa di drammatico può accadere.
Poi andremo a parlare insieme a Giadella Andretto di questo libro, che poi è un insieme di racconti, che si chiama Cronache dalla Polvere, uscito quest'anno per Bompiani. L'autrice è Zoya Barontini, che però ha un nome fittizio dove si nascondono dietro appunto scrittrici e scrittori italiani, alcuni che hanno anche attraversato questa trasmissione, che hanno appunto composto questo insieme di racconti corale, che va a raccontare l'occupazione, proprio rimanendo il tema di colonialismo, proprio il colonialismo italiano. e ci andava appunto di legare questi due romanzi per tutta una storia che invece appunto che è quella coloniale, che poi non è una storia del secolo scorso, ma le colonie ancora in qualche modo esistono, è proprio in quella che è l'Africa di oggi. Infine andremo a parlare insieme a uno dei redattori della rivista di storia e movimento Zapruder di un libro molto particolare, molto curioso, che si chiama La storia delle api di Maya Lund, è uscito per Marsilio, che più persone intorno a me in questi mesi l'hanno letto e ne sono rimaste entusiaste. Ma entusiaste, tra l'altro, persone molto, molto diverse. È un racconto che mescola più generi, non è un romanzo che si può intersecare un genere preciso, invece attraversa più generi, fondamentalmente va a raccontare il rapporto tra esseri umani e natura nel corso del tempo e con le ali che poi vanno a legare queste storie. Tutto questo, come vi dicevamo, tra subito, direi, prima ci fermiamo un attimo, prendiamo un po' di fiato e poi rientriamo appunto con Francesco Pacifico e andiamo a cominciare proprio da Dave Eggers. Can I get a bit higher? It just blasted.
Got up exactly in the AM. Probably the hunger had struck me. The push to stay alive is upon me. When I wash the pain. Sorry that my work's in vain. The license to be an idle life sometime and force change. I understand and I bleed. Bleed even if there is no blood. My family washing out my tears. Their water thinner than blood. And I ain't talked to them in years. For them I shed my blood. And now they shot me in the street. I thought that we were blood. It's not enough. Walk my fingers to the bone, landlord. It's not enough. This mic I'm spitting on in my fridge is not enough. I'm an artist, this I know. Industry is not enough. And when the world stop treating people like they think we ain't enough. Sweep life under a rug, my G. Flawless when our eyes were watching God, I awoke, my G. Honest, then I ordered a revolt and we saw, my G. Honest, we listened to our hearts, change what was written on it. Mama said, he's a herd, girl, you stuck up in the clouds. Well, I think we fly high, cause we stuck up in the clouds. We no longer in this world.
E cominciamo da Eggers. Cominciamo appunto insieme a Francesco che ha tradotto La Parata, che è uscita appunto pochi mesi fa per Feltrinelli.
Allora, io ovviamente sono già stata presa in giro perché sono arrivata con tutti i miei appunti, tutti i miei libri, le mie amiche che sono venute a farmi il saluto per questa prima serata, quindi insomma già il mio battesimo è già cominciato molto bene. Allora io volevo dire proprio una parola per dirvi di che cosa parla il libro. Il libro parla di due personaggi che non hanno nome. Uno si chiama numero 4 e l'altro si chiama numero 9. E hanno un incarico. L'incarico di numero 4 e numero 9 è costruire una strada, un'autostrada, una strada grossa d'asfalto che debba collegare il sud con il nord del paese, che prima erano due parti di un paese diviso in lotte, in cui c'erano state delle rivolte, delle ribellioni, e diciamo il dittatore che si trova al nord decide di sovvenzionare, di pacificare il paese con la costruzione di questa autostrada. E numero 4 è quello che guida l'asfaltatrice, molto ligio al dovere, non vede l'ora di finire in tempo e di ritornare a casa dalla sua famiglia. Numero 9 è quello invece completamente schizzoide, fuori luogo, nevrotico, che sparisce continuamente col suo quad. In realtà dovrebbe vigilare intorno all'asfaltatrice per evitare che si inceppi o che succeda qualcosa, e ogni volta sparisce e ha sempre a che fare con le persone del luogo. E chiaramente tutti quelli del sud vedono la costruzione di questa strada come una possibilità per raggiungere il nord, trovare lavoro, a raggiungere meglio gli ospedali, quindi iniziano a seguire il lavoro dell'asfaltatrice, certe volte festeggiandolo, e loro devono assolutamente concludere la messa giù dell'asfalto in tempo per la parata, cioè la festa finale con cui verrà celebrato tutta questa operazione. Numero 4 e numero 9 ovviamente non vengono da una ditta locale, ma sono, noi immaginiamo, degli americani, cioè sono degli occidentali che vengono mandati da una ditta occidentale a costruire in questo paese questa superstrada. Allora, io volevo iniziare in realtà con Francesco a parlare un po' del suo rapporto con Eggers, cioè come lui l'ha incrociato, come l'ha iniziato a tradurre, anche perché lui ha sicuramente mille aneddoti, che sicuramente migliori dei miei, che ai tempi scrivevo dei raccontini ispirandomi a lui. Ne ho ritrovato uno in un cassetto ambientato nell'Arkansas in cui parlavo di cetrioli e mucche, era ghiacciante. Lui probabilmente ha fatto di meglio, e quindi io intanto gli volevo chiedere questo: come è stato tradurlo e chi è Eggers per lui?
Ciao a tutti, buonasera. Allora, Eggers è stato il primo autore che io ho tradotto. Questo lo devo prima cominciare con il giorno, se non mi sentite. Eggers è stato il primo autore che ho tradotto, è andata così. Io nel 2003 avevo 26 anni e pubblicavo il mio primo romanzo con New Pazzi, solo che avendo 26 anni mi ero appena laureato di scienze politiche, non sapevo fare assolutamente niente, però sapevo l'inglese. L'avevano scoperto a minimo pazzo perché avevano visto il libro che stavo leggendo, che era la biografia di Andy Kaufman, scritta dal suo socio, dal suo complice con cui faceva tutti gli scherzi e le cose. E quindi praticamente, siccome non sapevo fare assolutamente niente, una volta mi mise, avevo tempo libero perché mi ero laureato, mio padre mi aveva dato alcun saluto, non sapevo cosa fare nella vita, e mio padre, ci sono dei problemi di contratto, stanno venendo e adesso mi metto subito a pomiciare con un secondo microfono, quello di Giulia.
Sì, no, chiedo scusa perché evidentemente quel microfono ha problemi, quindi bisogna steccarsi.
Secondo me è un herpes, che l'ha fatto saltare. Ti dicevo. E quindi mi fecero tradurre proprio la prima cosa che tradussi fu proprio un'intervista di Eggers a Wallace. La tradussi per il sito di Minimum Fax, quindi i tempi gloriosi in cui si imparava a scrivere leggendo Eggers e Wallace. E da lì poi mi fecero tradurre, ringrazio Marco Cassini che l'altro giorno, ex editore di Minimum Fax, Rassurra, che mi diceva: io ti ho fatto imparare tre lavori perché mi ha pubblicato il mio primo libro, mi ha fatto tradurre il mio primo libro e mi ha dato il mio primo corso di scrittura, quindi, e io gli pago una stecca, una retta, sì. E quindi questo è un po' il primo aneddoto. Lui mi diede questa novella che si chiama Se non è vietato è obbligatorio, che tra l'altro poco fa ho visto da Giufà in libreria qua dietro, esiste ancora e lotta insieme a noi, che è una novella politica, quindi molto collegabile a questa. È la storia praticamente di una serie di magheggi che si fanno a una elezione per la giunta della California, non so come si chiama, il Parlamento della California. E quindi inizio con una novella politica di Eggers per Minimum Fax, e mille anni dopo Feltrinelli, quando compra un nuovo libro di Eggers, non sappiamo perché, lo prende, e conosco l'editor, ci stiamo simpatici e quindi me lo dà da tradurre, quindi è anche molto carino, un modo per sentirsi molto invecchiati. Questo è il primo aneddoto.
Bene, allora, secondo me, io ovviamente lo invidio in una maniera incredibile, perché ogni volta che io ho visto nel corso della mia vita apparire il nome di Dave da qualche parte sono sempre saltata un po' sulla sedia. Però devo dire che nel corso degli anni la sua scrittura è cambiata moltissimo. Se adesso uno rilegge L'opera struggente, Un formidabile genio, e poi legge La parata, vede che c'è la distanza di un uomo che nel mentre ha fatto dei ragionamenti sulla scrittura, su anche come rappresentare, secondo me il libro è molto interessante sul come rappresentare certi problemi politici, cioè su che cosa vuol dire tradurre un dibattito, una critica sociale, però rendendola in una maniera diversa, che in questo caso è proprio quella simbolica, allegorica, perché fondamentalmente non ci sono dei riferimenti diretti di fatti realmente accaduti, cioè il numero 4 e numero 9 sono sospesi, come loro non hanno nome, in realtà nulla ha nome preciso, né il paese, né il dittatore, né il paese da cui loro provengono, quindi diciamo si crea questa bolla di questa parabola in cui si svolge quello che possiamo definire sicuramente uno scherzo serio, ma anche uno scherzo crudele. Noi non vi vogliamo spoilerare il finale, però diciamo che il libro è costruito in quella maniera, per cui si arriva alla fine e si capisce che cosa vuol dire saper scrivere un racconto, perché Dave è stato anche un grande, è sempre stato uno scrittore di racconti.
Un motivo per cui sono contento che il primo lavoro pagato che ho trovato in editoria sia stato la traduzione, perché ovviamente tu traduci? Ah, ok, da che lingua?
Inglese poco,
ok. Quindi sai che ovviamente quando uno si può concentrare su un libro scritto bene è una scuola di scrittura bellissima, no? E è stato molto divertente, oltre che molto rapido per fortuna, tradurre questo libro, perché è un libro che è tutto basato su una serie di scelte che poi Edgar porta avanti con estremo rigore. Da traduttore, quindi, da traduttore scrittore, tu sei molto stimolato a capire cos'è questo rigore, perché mentre quando leggi un libro lo leggi meno attentamente, quando lo traduci leggi ogni singola parola con estrema attenzione. Ed è molto divertente vedere come lui ha tenuto il punto, sarebbe interessante parlarci e chiedergli come, non ho avuto l'occasione, come ha deciso via via di rendere astratti e allegorici vari elementi. Secondo me l'ha fatto perché, dopo aver provato a raccontare comunque zone del sud del mondo in vario modo, zone assaltate dal capitale occidentale in vario modo, in cose come il reologramma, secondo me ha capito che la strategia del realismo non era praticabile, e comunque l'esperienza di qualcuno che va in un altro paese, nel deserto, è un'esperienza così rarefatta per cui praticamente l'astrazione diventa un'altra forma di realismo. Però è molto bello perché appunto da subito i due, come in Pulp Fiction, diciamo, entrano nei personaggi chiamandosi 4 e 9. Come hai detto tu, 9 è quello che vuole più uscire dal personaggio, però entra in un altro personaggio che è l'occidentale da bene, l'occidentale un po' illuso che pensa che si va a mangiare una roba che gli dà la diarrea, e quello vuol dire autenticità e vuol dire capire il mondo. In realtà si insomma, sono varie forme di sfruttamento di non conoscenza. Il modo in cui lui mette insieme tutta questa cosa è bellissimo. L'idea bellissima intorno a cui ruota questa storia è praticamente una macchina avveniristica, ma tanto oggi non possiamo sapere se le cose di cui si parla siano il futuro o siano il presente, magari questa macchina esiste pure, che semplicemente cola un'intera strada. Quindi loro praticamente quattro, come dicevi tu, è quello che sta sulla macchina e deve fare questa colata di cemento sul terrapieno già preparato da altri contractor, e 9 è quello che deve andare in giro col quad, quella specie di moto a quattro ruote, a assicurarsi che davanti non succeda niente, invece si mette nei casini. È molto bello quando incontri una novella, un racconto lungo che decide delle premesse e poi ci gioca come se fosse veramente un gioco da tavola. È super istruttivo, insomma.
La cosa molto interessante è proprio questo doppio che si viene a creare anche all'interno del testo, che a me ricorda un altro libro che ho amato tantissimo, che è Il compagno segreto di Conrad, che è uno dei miei libri preferiti, e per assurdo il mio libro preferito di Conrad, che è un libro molto breve, anche quello è un racconto lungo, una parabola in cui per l'appunto c'è il capitano di una nave che nasconde un altro uomo su questa nave ed ha sempre paura di venire scoperto. C'è questa sempre questa dualità tra l'uomo ligio che deve rappresentare appunto la legge all'interno di un contesto, che deve comunque portare a termine dei compiti, ed è spaventato di quello che invece la casualità, il caos può provocare a queste regole, e c'è invece colui che, diciamo, se ne infischia, in un certo modo perturba, il perturbante che è all'interno di questo doppio. Ed è molto interessante questi due personaggi, appunto come diceva Francesco, come si muovono all'interno del racconto. E come diceva lui, in realtà il libro, rispetto al passato, adesso noi parleremo di un'altra cosetta che abbiamo portato qui e che mi diverte anche molto dire, però rispetto al passato non c'è uno stile di Eggers, cioè non è che leggendo il libro tu dici, riconosci uno stile particolare. È un libro volutamente asciugato da tutto, per cui sia i nomi, come spariscono i nomi, spariscono anche gli aggettivi, le iperboli, spariscono moltissime metafore, è tutto molto asciutto, perché secondo me il finale, che io ho rivelato a Fabrizio e che Francesco sa, ma voi non sapete, ma quando arriverete alla fine lo scoprirete.
Dovresti smetterla.
Dovrei smettere, però questo crea quell'hype, no? Per cui quando si arriva lì si è
chiamiamola tensione narrativa.
Tensione narrativa, scusate, mi ho parlato una parola inglese terribile, vabbè. Torniamo indietro. La tensione narrativa, quando
volevi concederti questo secondo di modernità.
La modernità che non mi è mai appartenuta, tutti lo sanno e dicono che sono una donna dell'Ottocento malata di tisi, questo di solito è il modo gentile con cui vengo definita da amici e parenti, ma per darmi
e corteggiatori.
E molti, sì, moltissimi. Comunque lo stile praticamente qui asciuttissimo, e io invece casualmente avevo recuperato un altro libro che invece è La fame che abbiamo, che è un insieme di racconti di Eggers, ed è divertente perché io mi ero segnata un racconto che è Io e tua madre, di cui se Fabrizio mi dice che posso, io leggerei proprio una paginetta, giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando, perché Francesco ha un aneddoto su questo anche piuttosto inatteso. Il racconto Io e tua madre. Te l'ho già raccontato, vero? Di quando io e tua madre convertimmo il mondo all'energia solare ed eolica e idroelettrica e via dicendo. Davvero non te l'ho mai raccontato? Mi passi il formaggio? No, l'altro, cioè il cheddar. Grazie. Eppure ero convinto di avertelo raccontato. La testa mi fa dei brutti scherzi, forse. È merito nostro se abbiamo ridotto la dipendenza dal petrolio e dato fine all'era del vento e del sole. Fu una cosa sensazionale, anche se il nome non l'ho inventato io, fu tuo zio Frank a tirarlo fuori. Avrebbe sempre voluto formare una band e chiamarla così, sai, l'era del vento e del sole, ma non ha mai imparato a suonare la chitarra e non sapeva cantare. Scandiva troppo le parole, presente? Cantava come se dovesse insegnare l'inglese a dei bambini turchi con problemi d'apprendimento. Era davvero bizzarro il suo canto. Comunque, hai già finito? Ok, prendi il Monterey Jack, mettilo direttamente nella scodella, tutto quanto, ecco. Convertire gran parte dell'elettricità nazionale fu piuttosto facile. A un certo punto capimmo tutti che se volevamo far sì che le città riuscissero a produrre energia per conto loro, bisognava mettere mano al portafoglio e sborsare, perché all'inizio fu davvero una spesa, altro che. Hai presente tutti quei pannelli solari, mulini a vento sopra i tetti dei palazzi? Mica ci sono sempre stati, sai? No, ma che... Vatti a rivedere qualche foto dell'epoca, non c'erano milioni e milioni di edifici praticamente inutilizzati, e allora mi sono detto: ehi, facciamo in modo che siano i palazzi stessi a produrre una parte o tutta l'elettricità che gli serve, che poi magari anche l'occhio ci guadagna. E per giunta a tutti piacciono i mulini a vento, no? I mulini a vento sono tremendi. Così cominciamo a Salt Lake City e di lì andammo via, avanti. Ti spiace grattugiarmi quell'altro? Prendi metà di quel pezzo di Monster. Toh, tieni una scodella, grazie. Poi passami il cheddar. Dopo sì, ci vuole il cheddar e dopo il cheddar il pecorino. Mai fare il contrario, mai. No, signore. Allora, questo pezzetto molto assurdo e divertente, che è completamente diverso dalla parata, non c'entra assolutamente nulla come stile, io l'ho pescato a caso. E vorrei che Francesco ci dicesse qualcosa su Io e tua madre e sulla traduzione. Lo devi fare, perché prima mi hai detto che lo facevi, quindi adesso non ti puoi assolutamente sottrarre e lo devi fare.
Guarda, io ieri sera ero a presentare con mia coautrice e moglie un racconto porno in una libreria, quindi certo non mi tiro indietro davanti a un aneddoto su dei Veggers e un nostro racconto porno. E sì. Però c'entra il concetto di moglie, perché la moglie con cui io ho presentato il racconto porno è la mia seconda moglie, ma io, nonostante la mia giovane età, ne ho avuta anche una prima. Allora, questo racconto io lo lessi nell'edizione americana di questo libro, che uscì tra l'altro a forma di Moleskine, sostanzialmente. Mi sembra avesse pure il segnalibro. È un libro super carino, perché poi tu dicevi che, insomma, dalla rivista è nata la casa editrice McSweeney's, e per un po' Eggers ha pubblicato i suoi libri con McSweeney's facendo delle edizioni molto strane, sempre diverse e carine. Sostanzialmente io vidi questo racconto, che è un racconto sulla forza creativa e utopistica dell'amore, quindi si chiama Io e tua madre, è un po' come How I Met Your Mother. Praticamente lui racconta come lui e sua madre con l'amore praticamente avevano salvato il mondo, e la cosa divertente e molto infantile è che lo fanno mangiando tantissimo formaggio di tutti i tipi, che è una cosa molto disgustosa, ma è bellissima.
Senti, ma quanto... Allora, mi penso che lo diceva prima Giulia, no? Eggers non ha un vero e proprio stile.
Sì.
Questo facilita o complica il lavoro di un traduttore riguardo appunto Eggers stesso?
È un ottimo intermezzo. Allora, se io conoscessi solo Eggers, cioè se fosse un autore di un paese del Commonwealth di cui non ho letto nessuno e leggessi lui, sarebbe complicato. Però la realtà è che il motivo per cui Eggers non ha uno stile è che lui si sente molto parte della letteratura americana comico, satirica, politica. Quindi che prenda da Wallace o prenda da Vonnegut o si faccia la gara con Saunders o, che ne so, Mark Twain, tu capisci sempre che sta facendo, è un po' come Wilco nella musica. E Wilco e la musica prendono l'americana, la musica da strada statale d'America, e rifanno una serie di cose che poi, se conosci la musica, riconosci. Quindi per tradurlo devi conoscere molto la letteratura americana, cioè devi capire a che gioco sta giocando ogni volta. Quindi no, in realtà queste sono le cose con cui si orienta un traduttore, e poi alla fine infatti finisce a fare sempre un certo tipo di cose, perché più sai il contesto Se sai quando Raimo imita la gioia o la gioia imita Raimo, se sei un traduttore polacco di libri italiani ti aiuta, dico così per dire ai primi due amici che mi sono venuti in mente. Quindi sì, ci stava. E volevi richiedermi o finisco l'aneddoto?
No, finisci.
Vado con l'aneddoto. Perché l'aneddoto personale in realtà era questo: io praticamente prendo questo racconto e lo voglio tradurre e chiedo a Marco Cassini, sempre di Minimum Fax, mi sarebbe bello stamparlo, ma non so se mi ricordo bene l'aneddoto. Fatto sta che lui dice sì bello, si potrebbe usare come formato certi librettini piccoli che noi facciamo, e farci praticamente, lo voglio stampare per farci la bomboniera del mio primo matrimonio. Non sapevo fosse il primo, diciamo, però la bomboniera del mio matrimonio. E quindi dico, regalo a tutti questo racconto sull'amore, e Cassini dice vabbè, allora te lo regalo io, te lo stampo io. Quindi praticamente io traduco questo racconto. Oltretutto, siccome sto in una famiglia ipercattolica e dentro c'erano delle cose di sesso che non volevo tradurre, censuro anche il racconto. Poi praticamente, quando il libro viene fatto da Mondadori, Matteo Colombo, che era molto amico della persona con cui stavo all'epoca, che è una persona che mi ha anche insegnato a tradurre, diciamo Martina Testa, io nel frattempo mi ero separato, Martina mi dice guarda, in realtà Matteo Colombo sostanzialmente vorrebbe usare la tua traduzione, poi l'ha sicuramente stramodificata e lui è bravissimo, però praticamente quindi mi disse può partire dalla tua traduzione. Quindi tu, è stato bello che invitandomi hai sentito che in realtà quel racconto ti chiamava, ed effettivamente è un racconto che avevo tradotto per i miei parenti cattolici.
Bene, perché insomma io volevo trionare, visto che era la prima volta che ero qui e volevo secchioneggiare un po', ho pensato di fare proprio tutto un, farvi tutto un'unica tranche su Eggers, così non ve ne parlerò più e sarete tranquilli, ma no, perché mi interessava anche il fatto che, diciamo, noi non abbiamo proprio questo corrispettivo italiano, no? Di chi gioca moltissimo, mezzo mezzo, di chi gioca
Dominga.
Sì, però non è proprio, sì, però non è proprio la stessa cosa, cioè di chi gioca così bene con gli stili, con le metafore politiche, chi, cioè, per esempio McSweeney's è veramente una rivista, mio padre, arrivavano a casa queste cose assurde che erano scatole, che erano finti pacchi di lettere, ed era satira fortissima, ferocissima nei confronti dell'America, che chiaramente noi italiani capivamo fino a un certo punto, ma erano degli oggetti talmente assurdi da poter stare vicino alla cappelliera, era vicino al vaso c'era la rivista McSweeney's. Questo tipo di satira, questo tipo feroce di satira, perché anche la parata in realtà è appunto un gioco serio, cioè si arriva alla fine, si arriva alla fine in cui si scopre si è parte di questo scherzo terribile e quasi macabro.
Tra l'altro vorrei consigliare di non andare all'ultima pagina, perché non è il tipo di ultima pagina in cui i tizi si fumano una sigaretta dopo che è successo il vero finale, è proprio il finale.
Infatti l'ultima pagina è la vera ultima pagina, quindi noi come cosa forse finale vi possiamo consigliare di, io sono una che per un periodo della sua vita, forse ancora più nevrotico, leggeva i libri dalla fine, non so se qualcuno l'ha mai fatto questo?
Sì.
No. Fabrizio, tu? No,
io leggo i giornali dalla fine.
È quello anche io, le riviste, pagina, i giornali. A me è capitato anche con i libri, cioè cercare di ricostruire che cosa succede partendo dal finale. In questo caso non fatelo assolutamente.
No, i giornali, le riviste, quello sì, parto sempre all'ultima pagina. Forse perché spesso c'è stato sport in fondo.
No,
nel senso che te vuoi leggere del Messaggero, del Repubblica.
Come un manga, il giornale si legge come un manga giapponese.
Inizi dallo sport, perché è la roba che alla fine che, per cui ci trovi un po' più di interesse, e che te fa rosicare anche meno, no? Mettiamola così, perché poi
dipende.
Infatti anche su questo non è vero assolutamente, soprattutto sulle pagine sportive. Senti, andando avanti su, poi andando a cercare una quadratura su Eggers, che l'hai detto e ridetto, no? Nel senso, Francesco ci lavora su Eggers, tu sei una sua fan, perché ti sei presentata proprio,
proprio una fan.
Come una sua fan, ti sei portato i libri suoi, nel senso che non dico che ti ha anche ispirato nel modo di scrittura, che so cavolate, però è un autore di quelli che quando esce un libro te lo vai a comprare il primo giorno.
Sì, è un libro che io comunque lui lo seguo, perché mi interessa questo suo essere camaleontico e questa sua capacità anche feroce, ironico, satirica, io la ricerco moltissimo, perché è interessante vedere proprio che forme può prendere nella narrazione il pensiero politico, poi alla fine, perché questo testo è un testo che per esempio risponde a molte domande che a me sono capitate anche durante la presentazione dei miei libri, quando presentavo La Grande A, che appunto è un romanzo che si occupa della vita della mia nonna e mia bisnonna tra le ex colonie in Eritrea e in Etiopia, e mio nonno fu uno di quelli che per esempio costruì insieme agli americani la highway che doveva unire Assab, che era un paesino sperdutissimo, era un piccolo porticciolo dell'Eritrea, fino ad Addis Abeba, invece capitale dell'Etiopia. E in quegli anni lì, che erano gli anni del protettorato inglese, in cui gli italiani se ne erano andati, gli americani c'erano, cioè nessuno ci pensa, ma loro erano già lì, siamo appunto negli anni 50, loro erano lì e costruivano le strade. Io mi sono sempre domandata ma perché? Perché no? Cioè la domanda è sempre perché costruire la strada in un paese come quello che unisce due paesi, eccetera eccetera. No, è chiaro che quello è un ovvio gioco del potere. E raccontare questa cosa quanto è difficile, perché io l'ho semplicemente accennato raccontando la storia di mio nonno, che mio nonno come lavoro conosceva l'inglese, questo era il suo lavoro. L'unica cosa che aveva capito con cui poteva vivere era sapere l'inglese, quindi lavorava sulle navi cargo, lavorava quindi al porto, lavorava per costruire le strade, e lui appunto ci raccontò a mia nonna che gli americani erano gli unici che avevano, che ne so, i frigoriferi, perché mentre costruivi nel deserto, tu dovevi costruire nel deserto l'highway, e piano piano c'erano queste stazioni da campo che si smontavano e si rimontavano, proprio come nel libro di Eggers. Cioè Eggers racconta in questa parabola quello che è poi in realtà fatti realmente accaduti, che sono appunto un segnale di come ci si infiltra nel tessuto più profondo di un paese con quello che si può definire il colonialismo invisibile, che è proprio quello delle infrastrutture, il non detto.
Beh, come i romani esportavano il cardo e decumano, questa è un po' una versione ancora più rarefatta di quel principio. Vai lì e porta le cose che le persone al volo capiscono che vogliono, che desiderano.
Esatto.
Senti, andando a concludere, perché poi appunto abbiamo gli altri ospiti, a te chiedo un libro imprescindibile per chi non conosce Eggers, da cui bisogna cominciare, mentre a Francesco chiedo, che è la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, una roba che hai letto ultimamente che ti è piaciuta molto e che dici, a regare, leggetevi questo perché vale.
Ma io devo dirvi per forza L'opera struggente di un formidabile genio, che come dice Egger stesso non bisogna leggerlo tutto, bastano le prime 150 pagine. È molto bella l'introduzione che lui fa al testo, in cui dice: guardate, io sono serio, sono sincero con voi, le prime 150 pagine ve leggetevele, è un buon libro, dopo sono io che dico un sacco di cazzate su come noi abbiamo fatto a rivista e ce la suoniamo e ce la cantiamo, quindi fino alle prime 100, io vi dico le prime 150 pagine dell'opera struggente di un formidabile genio.
Onestissimo.
Ne ho parlato tantissimo in giro, l'ho anche recensito su Repubblica, I cieli di Sandra Newman, uscito per Ponte alle Grazie, è un po' quasi l'opposto di questo libro, è un libro insensato, la storia di una donna che quasi ogni volta si addormenta va alla fine del Cinquecento e frequenta Shakespeare, ma a seconda di quello che fa alla fine del Cinquecento, quando si risveglia il presente è cambiato. Veramente un libro inquietante, scritto da una pazza vera, è stato proprio una rivelazione, quindi lo consiglio volentieri.
E allora andiamo a chiudere la parentesi Eggers, ringraziamo Francesco per essere venuto fin qui.
Grazie a voi, siete vicini.
E niente, quindi ora ci fermiamo un attimo e torniamo con Zoia Barontini.
Six cards, five stars and applause. Really couldn't get me dumbing down on my bars. Even if I'm dreaming that my soul and my heart ain't believing I'm achieving all my soul's purpose. The promise of the golden life is really in the reach. Ignorant but conscious, practice what you preach. Even though I'm living under minimum wage, if I sold my soul for profit, am I still getting played? If I'm still getting played, am I still getting made? All I've ever dreamed for, I was made to be great. I was made to be great, I was made to be great. But the woman in the mirror looking awfully unfamiliarly. Oh, nothing you can tell me. The passion and the purpose and the prosper ain't free. I wonder will I walk with what I have, if I'm willing to backstab my own people for a pass at. oldies have a past, the beginning and the end, the future and the past. I'm the white, yellow, brown, I'm the black, and I am as a matter of fact. Would it really hurt if I call myself great? Something that I thought that I would never equate. Some of us are dreamers, some of us are not. Some got it together, some of us lost. Some of us lust, some of us love, some of us trust. Some of us not about to put our whole heart in the passion and the dream that we not even sure that we even esteem to be. Being better than I thought I had, being stronger in the heart and the head. I wonder will it work without a ham? Am I willing to backstab my own people for a price? I'm all
still ain't a goddamn thing they could tell me. What could compel me to jump in? Get a piece of this bread pudding, wake up, cake up. Walking in the form of my elders, I'm gloater. Bitch, don't I look like a pharaoh? Fuck your story, tell nigga, pull up. Shit and piss on your head, nigga, clocking. Grab my check out the mail room, then back in. Papa, daddy Warbucks, like Warhol with an eight ball and a paintbrush. I'm AWOL, but I ain't done.
Full time killing, bad hole driller. Child of for the kitten, mellow yellow lemon. I'm glowed up. I'm glowed up. Yeah, same time stealing, same squad chilling. Bag it for the pit. Can't you see I'm living? I'm glowed up. I'm glowed up.
I'm glowed up. Shimmy shining, nigga, the silver lining, nickel plated refinery, never sweating the mine. And worked to the most honorable, no bullshit in me. Cause laxatives in your child away. That's the shit I can't condone. Full power until we reach the maximum. Gonna all my worries, I'm loony, absolutely out my dome. Stacking my capital, I carve in my legacy. Now tell me, is you with me? With me, with me, chaperone.
Full time killing. Bad hole driller, child of for the kitten, mellow yellow lemon. I'm glowed up. I'm glowed up. Yeah, same time stealing, same squad chilling, begging for the pit.
20:51, diamo il benvenuto qui a Tabula Rasa, il nostro secondo ospite, Jadel Andretto. Ciao.
Ciao, buonasera a te e agli ascoltatori.
Allora, allora, con te andiamo a parlare di un libro, l'abbiamo presentato prima in anteprima, cioè nell'introduzione della trasmissione, che si chiama appunto Cronache dalla Polvere, di Zoya Barontini, ma Zoya Barontini non esiste, è un personaggio fittizio. Spiegaci tu da dove arriva, perché già l'abbiamo detto, no? È un insieme di racconti curato da autori e autrici. Dopo avremo anche l'elenco di chi ha collaborato a questo libro, però cominciamo da Zoya Barontini.
Beh, Zoya Barontini è uno scrittore-scrittrice collettivo, è formato da diverse persone, diversi autori, diverse autrici che hanno partecipato a questo progetto che è Cronache della Polvere. Zoya Barontini è un nome particolare perché è l'insieme di un cognome che è Barontini, cioè si riferisce a Elio Barontini, partigiano italiano che ha combattuto in Spagna, in Francia, in Cina e in Africa contro gli italiani, addestrava le truppe di partigiani africani contro gli italiani. E a Bologna c'è una strada dedicata a lui ed è nel quartiere della Cirenaica, da cui è nato un progetto che si chiama Resistenza in Cirenaica, che è stato un po' la fucina in cui anche il progetto di Cronaca della Polvere ha preso il via. Invece Zoya è un nome etiope che significa aurora, alba, e ci sembrava il momento di gettare luce, di fare luce su una parte del passato della storia italiana che è completamente al buio, o perlomeno lo è stato in ambito narrativo e in ambito cronachistico, per quanto riguarda ovviamente quella saggistica, c'è tutta una grandissima letteratura importante sulle pagine più oscure del colonialismo, però la letteratura non si è mai, la narrativa non si è mai soffermata su questo pezzetto di storia, questo piccolo, questo grande cuore di tenebra che l'Italia continua a celare, quindi insomma far sorgere il sole, illuminare un po' queste vicissitudini, si rispecchia nel nome che abbiamo scelto, Zoya Barontini.
Allora, scusami, perché volevo chiederti anche del progetto, del progetto di Resistenza in Cirenaica, che è un progetto a mio avviso molto interessante, no? Perché si va proprio a occupare tutta quella pagina di storia del Novecento riguardo al regime fascista, di cui si occupa ben poca gente.
Sì, Resistenza in Cirenaica è un progetto nato qualche anno fa in Cirenaica, che è un rione bolognese, e l'idea stessa è nata dai nomi delle strade di questo rione, perché una volta, fino a prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, tutte le strade di questo rione avevano dei nomi legati al colonialismo italiano. Anche a Roma ne avete diversi, Viale Somiale, Valle Libia, via Gondar, no? E a Bologna appunto.
Sì, c'è tutto un quartiere che sia proprio quartiere africano.
Certo, e si chiama così per quello, no? Magari sì, uno ci vive non sa neanche perché si chiama così, no? Dice, abito in via Libia ed è come abitare in via Francia. No, non esattamente. Ecco, il quartiere Rione di Bologna aveva tutti questi nomi legati al colonialismo italiano, che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi subito dopo la liberazione in realtà, vengono cambiati con una seduta lampo del Consiglio Comunale e prendono tutti i nomi di partigiani che hanno combattuto il nazifascismo. Ci sembrava molto interessante questa prospettiva e anche un modo per riflettere su che cos'è la resistenza e sul fatto che ci sia stata in realtà anche una resistenza nei confronti del fascismo italiano nei paesi da noi colonizzati. Abbiamo cominciato a lavorare per raccontare queste varie resistenze, per questo Resistenza in Cirenaica e non Resistenza in Cirenaica. Volevamo raccontare da una parte la resistenza meticcia, perché così è stata, al nazifascismo in Italia, ma anche la resistenza al fascismo italiano in altre parti del mondo. E quindi insomma così la prima suggestione è venuta proprio da questo rione. Abbiamo cominciato diverso tipo a lavorare in modo molto diverso, e Resistenza in Cirenaica è una specie di pianeta a cui gravitano attorno diversi satelliti, tra cui ci sono Kaizen, che è il gruppo di scrittura di cui faccio parte io, ci sono i Fuming naturalmente, molto più famosi di noi, ma ci sono anche storici, urbanisti, architetti, artisti, e portiamo avanti diverse azioni culturali e narrative. Una delle cose che abbiamo, come dire, tenuto a battesimo è la cosiddetta guerriglia odonomastica, una cosa su cui abbiamo cominciato a riflettere diversi anni fa e che abbiamo cominciato a portare avanti, e che sul sito di Resistenza in Cirenaica, che è resistenzaincirenaica.com, trova forse la sua prima sistematizzazione, se vogliamo, no? Di quello che secondo noi è il manuale della guerriglia odonomastica, cioè partire da un nome di una strada e capire, no, che cosa si cela. Inizialmente siamo partiti con l'idea di cambiare i nomi di queste strade, no? Via Libia, che è l'unica rimasta del rione Cirenaica a chiamarsi ancora così, perché la Libia era era colonialismo giolittiano, quindi quando sono state cambiate le strade, sono state cambiate solo le strade che avevano i nomi relativi al colonialismo fascista. Però siamo partiti da lì, inizialmente volevamo cambiarlo, dare il nome di una partigiana, poi ci siamo resi conto che forse era più utile spiegare che cosa fosse la Libia. Infatti oggi a Bologna, sotto il cartello Via Libia, c'è scritto luogo di crimini del colonialismo italiano, e a macchia d'olio questo fenomeno ha cominciato a espandersi ha preso la sua strada e per volontà propria si è manifestato in diverse città, in diversi modi, e anche all'estero si è cominciato a ragionare, no, sui nomi dei luoghi che abitiamo, che sono una fonte di riflessione sia storica che filosofica, anche se vuoi, no? E quindi la nostra quotidianità ci ha sempre raccontato qualcosa, ma forse non ci abbiamo fatto caso, non ci abbiamo voluto fare caso, non ci siamo accorti, e adesso è il momento di poterlo fare. E da questo cantiere culturale nasce anche il progetto di Cronache dalla Polvere, che è un mosaic novel, cioè un romanzo fatto di racconti che sono in allacciati tra loro, che formano una rete, sono racconti che si remixano l'uno con l'altro, sono personaggi di un racconto che finiscono nel racconto di un altro e formano una specie di unica narrazione da più punti di vista.
Sì, alcuni si vanno a intersecare proprio come protagonisti, come appunto alcuni personaggi ne attraversano attraverso diversi racconti, no? Come dicevi tu, no?
Sì.
Vanno a comporre questo mosaico che tra l'altro viene accompagnato da delle illustrazioni di Alberto Merlin.
Sì, lui è praticamente il dodicesimo autore, diciamo, perché le sue illustrazioni formano una specie di romanzo nel romanzo, un racconto nel racconto.
Allora, ascolta.
Ogni illustrazione di Alberto accompagna in effetti un racconto di questo mosaic novel, ma insomma, una volta è stato, quando abbiamo fatto la presentazione bolognese, abbiamo fatto anche la mostra delle sue tavole e a colpo d'occhio, visto tutti assieme, raccontavano una storia, anche le illustrazioni. Lo consideriamo a tutti gli effetti parte di Zoya Barontini, non è un corpo esterno. Infatti Alberto è forse un caso rarissimo di illustratore che non ha voluto il nome in copertina, no? Non c'è scritto illustrazioni, no, semplicemente fa parte degli autori anche lui.
È vero, va cercato. Poi appunto in chiusura andiamo anche a ricordare quelli che sono gli autori e le autrici,
certo,
di questo. Però io te lo posso dire francamente, a me mosaic novel non piace, mi fa un po', perché a me non piace neanche graphic novel, no? Io quelle che vengono chiamate graphic novel le chiamo fumetto, però vabbè, a parte questa roba così, ma che rimanga,
possiamo chiamarlo romanzo mosaico, non è...
Sì, no, te lo dico proprio così, te lo dico anche a battuta, però il discorso è che va squarciata quella che è il racconto non storiografico che viene fatto in questo paese di quella che è stata l'occupazione fascista nei territori appunto che vanno dalla Libia all'Etiopia, e quella, cioè, va squarciato, perché poi alla fine, tolto del Boga, rimane veramente molto poco, no, di quelli che hanno raccontato.
Molto poco. È uscito poco fa un saggio molto interessante di Ian Gamble che si chiama Il massacro di Addis Abeba, ma effettivamente c'è poco altro, bisogna andare
che non è italiano, però non lo dico per il discorso di
italiano, no, certo,
appunto, no, certo. Però è una produzione che arriva fuori dall'Italia.
Sì, ciao Giadel, sono Giulia. Ciao, buonasera. Giulia. Ciao, ti volevo fare una domanda in realtà su come è andata con il libro, perché ho letto che con i Giaba siete stati a Ferrara e siete andati nelle scuole. Sì. Quando è capitato a me di portare il mio romanzo che appunto è ambientato tra l'Eritrea e l'Etiopia e che parlava della mia famiglia e quindi del periodo postcoloniale degli anni 50-60, io ho visto veramente ho notato una grande difficoltà, no, nel parlarne con gli studenti, nel parlarne con gli insegnatori, che o le insegnanti li avevano preparati moltissimo oppure i ragazzi avevano veramente pochissimi punti di riferimento. Mi ricordo una volta particolarmente assurda in cui mi hanno mandato a parlare a una terza media, quindi di ragazzini che erano completamente sprovvisti di qualsiasi tipo di strumento per poter anche solo iniziare a parlare della parte storica, della parte politica, di cercare di ricostruire il contesto. Quindi mi interessava sapere come è andata, come sta andando invece il progetto, anche portandolo nelle scuole, portando appunto racconti a più voci, parlando di quella che è anche la scrittura collettiva all'interno degli istituti scolastici.
Certo, beh, questo è un elemento che in qualche modo affascina molti ragazzi. Devo dire che quelli che abbiamo incontrato noi per ora erano preparati, bravissimi, e ci hanno fatto degli interventi e delle domande veramente da togliersi il cappello, veramente bravi. Sicuramente il fatto che sia un romanzo a mosaico, non sia mai un mosaic novel, che sia un romanzo a mosaico che ha all'interno una componente di scrittori che sono, nascono proprio, sono scrittori per ragazzi, in qualche modo ci ha avvantaggiato anche nel rapportarci con loro. Ad esempio, una delle firme di questo mosaic novel è Davide Morosinotto, che è uno dei nomi di punta, no? dell'editoria per ragazzi in Italia. Magari a chi appunto è abituato all'editoria per adulti, tra virgolette, è un nome che dice poco, ma in realtà forse è uno degli autori più venduti nel mondo. Quindi questo come dire, dettava anche un certo passo di narrazione, che è stato un modo per interfacciarsi con il pubblico più giovane, che devo dire ha scoperto una storia che non viene assolutamente raccontata se non per la buona volontà di pochi insegnanti. Ecco, questo forse è l'elemento più sbalorditivo, no? Ma in fin dei conti non solo i ragazzi ne sanno poco, ma anche le persone adulte. Chi ha vissuto l'esperienza del colonialismo, no? Penso a qualcuno che forse ha ancora qualche nonno in vita, quando abbiamo chiesto ai ragazzi di chiedere alle loro famiglie un po' che cosa facevano, no? In quegli anni lì, molti ci hanno detto che i nonni forse non erano più in vita, ma che comunque non avevano mai raccontato nulla, nemmeno ai loro genitori. Erano argomenti che preferivano non raccontare, come se fosse un passato da dimenticare, e non soltanto per vicissitudine di una violenza inaudita, di un orrore raccapricciante che sono anche narrate nel nostro lavoro, ma anche perché era una ferita ed è una ferita ancora aperta, che non è mai stata sanata, e non sempre è piacevole parlarne. Io ho chiesto a tutti gli autori di raccontarmi un po' la loro storia familiare, no?
Sì, infatti nella fine del libro ci sono anche delle integrazioni, sì, biografiche anche sulle famiglie.
Sì, ho chiesto loro, insomma, abbiamo fatto questo esperimento. In fondo non c'è solo la nota biografica dell'autore che ti dice dove è nato, che cosa fa, che cosa ha pubblicato, ma anche che cosa faceva la sua famiglia negli anni in cui avveniva il massacro di Debra Libanosa, ad esempio, durante il colonialismo fascista. Molti mi hanno detto che per le loro famiglie, a cui sono andati a chiedere, è stato anche qualcosa di doloroso dover rivangare determinate vicende, e abbiamo scoperto nulla di nuovo, ma però abbiamo scoperto un'Italia dilaniata, famiglie divise, famiglie di anarchici che si sposano con fascisti, famiglie di socialisti che si trasformano in fascisti, fascisti che si trasformano all'ultimo momento. Tutti quanti abbiamo avuto una storia di questo tipo. Io per primo, no? mio nonno era un anarchico che ha sposato la donna che poi diventò mia nonna, ma il fratello di questa donna era la guardia del corpo di Mussolini, no? E tutti quanti più o meno abbiamo scoperto di avere una storia di questo tipo, e molti di noi avevano anche una storia legata al colonialismo. E io parlo sempre perché state parlando con me, ma ad esempio io avevo un prozio che era stato prigioniero in Africa e aveva vissuto molto tempo in un campo di prigionia inglese, e raccontava spesso questa storia, che poi lo dico, no? Sono quelle storie che si ingigantiscono da una narrazione all'altra, per cui in questa prigione sottoterra dove lo tenevano sembra che il suo compagno di prigionia morì divorato da un serpente enorme. Poi, dai. Però questo era l'unico racconto che fu tramandato nella mia famiglia rispetto a questa vicenda ambientata in Africa. Degli orrori compiuti dai miei familiari io non ho nessuna traccia, però quello che è successo ad Addis Abeba dopo l'attentato a Graziani, e cioè nel 1937 Graziani subisce un attentato e scatena immediatamente una rappresaglia devastante, per cui muoiono migliaia di persone, vengono date le fiamme villaggi, vengono uccisi donne, bambini, anziani, monaci, preti, sciamani, veramente una carneficina agghiacciante. L'ordine da Roma è che tutti gli italiani, tutti, sono praticamente liberi di fare quello che credono alla popolazione locale, e si scatena l'inferno. Io credo che se qualcuno di noi ha avuto un parente che si trovava lì in quel momento, forse forse ha fatto parte anche lui di, certo, di quell'inferno feroce e folle che si è scatenato in quei giorni, no? Quindi è un passato che noi abbiamo dimenticato, abbiamo completamente messo, spazzato sotto il tappeto e nascosto dietro questa grande balla che ci siamo detti per quasi un secolo degli italiani, brava gente, ma in realtà c'è un cuore di tenebra che pulsa.
Su questo io infatti ti volevo chiedere un'altra cosa, perché poco fa noi stavamo parlando di un altro libro che è La parata di De Weggers, che diciamo è una parabola che parla appunto di quello che è il colonialismo invisibile delle infrastrutture, e proprio un po' questo è rimasto nella memoria degli italiani come costruttori di strade, di infrastrutture, portatori, esatto, di novità, portatori di cose buone,
modernità,
per questo infatti,
no?
Di modernità, ricordati in maniera benevola. Mi ricordo anche, volevo ricordare anche un bellissimo documentario che è uscito nel 2015 di Valerio Ciriaci, che è If Only I Were That Warrior, che anche parla moltissimo di Graziani e che si occupa anche di questa parte, cioè di diciamo la memoria e quello che è rimasto dell'opinione degli italiani. E ti volevo proprio domandare questo, perché purtroppo è un'opinione ancora piuttosto diffusa, cioè le persone a presentazioni, luoghi di incontro in cui si parla in maniera molto chiara di quello che è accaduto, alzano la mano e dicono sì però noi, sì però mio nonno ha fatto questo, sì però noi abbiamo portato, ecco, questo portare cose non richieste, e quindi ti volevo chiedere qualcosa su questo.
Ma guarda, anni fa con Caizzana abbiamo pubblicato un romanzo che si chiama Delta Blues, ed è un romanzo dedicato al neocolonialismo italiano, perché l'Italia ancora oggi è una potenza coloniale.
Lo presentammo,
no?
Qua, lo sai che lo presentammo anni fa proprio qui a Tabula Rasa, Delta Blues, che mi piacque pure particolarmente.
Era una cover di Cuore di Tenebra, quindi tutto sono...
Esatto.
L'Italia è un paese coloniale, no? In Nigeria l'ENI ha inquinato e devastato insieme alle altre compagnie petrolifere il Delta
Tuttora,
del Niger,
tra l'altro, no, appunto.
Inquinando quella zona, poi spingi le persone a migrare, dicono ma aiutiamoli a casa nostra. Beh, se li aiutiamo così a casa loro, se li aiutiamo così, poi voglio dire in Patagonia, mezza Patagonia è di Benetton, ma non di Benetton il marchio, di Luciano Benetton, sono ritornati desaparecidos perché le persone, le popolazioni native della Patagonia hanno osato semplicemente dire ma guardate qua c'eravamo noi, non vi abbiamo mai dato questa terra. In Niger gli italiani, adesso notizia di poco tempo fa, stanno facendo delle porcherie assurde, ma una volta a Resistenza in Cirenaica 2 anni fa abbiamo invitato le giornaliste d'inchiesta di Recommon, che ci hanno raccontato ad esempio che appunto sì, gli italiani fanno le strade, fanno le dighe, ma per farlo costringono a colpi di fucile o di lanciafiamme le popolazioni locali a spostarsi da questi luoghi, quindi sono costrette a lasciare la loro terra e a migrare. Quindi sì, facciamo le strade, ma il portare la civiltà, il portare la luce è a vantaggio nostro, non a vantaggio delle popolazioni locali. Oltre che molto spesso sono delle balle colossali, no? Come ma Mussolini ha bonificato le paludi, ma se andiamo a vedere i numeri, in realtà le paludi vennero bonificate prima dell'arrivo di Mussolini, e Mussolini fece un flop clamoroso in quella bonifica, no? Però numeri incredibili, poi andate a vedere i dati e non è niente, però ci morirono tantissime persone in quella bonifica del tutto inutile, tra cui mio nonno. Mussolini ha fatto cose buone, sì, ha ammazzato milioni di persone, no? Potrà aver fatto anche i vari treni in orario, ma insomma sono tutti argomenti privi di fondamento, non sono molto spesso, sono frutto di quelle che oggi si chiamano fake news, insomma di balle colossali che passano di bocca in bocca e diventano vere, e nessuno va mai poi a verificare la veridicità di quello che viene raccontato, ma poi sono anche un po' la foglia di fico dietro cui nascondiamo gli orrori che abbiamo commesso. Sì, può essere, abbiamo anche costruito le strade, però abbiamo anche costruito il primo muro della storia, l'abbiamo costruito noi, dalla Libia arrivava fino al Sud Sudan ed è costato la vita a 30.000 persone la costruzione di un muro che doveva fermare non si sa bene quale esercito di ribelli o quale esercito di predoni, no? Fino a un certo punto in mezzo al deserto, ma poi questo muro finiva, e quando chiesero alla stampa dell'epoca vabbè, ma poi il muro finisce, i ribelli non passano, sì, ma Graziani si oppone, fu la risposta. Cioè gli italiani sono un po' questo, siamo l'italiano brava gente, in realtà è ancora quasi più terrificante del nazista, perché il nazista lo riconosciamo immediatamente, no? Sì. Come il malvagio della situazione, il malvagio all'interno di un contesto storico. L'italiano invece è brava gente, no? L'italiano è un malvagio grottesco. è ancora
non
più
per questo meno pericoloso o meno un
fan, sembra meno pericoloso, infatti. Ma non lo è affatto, è parimenti pericoloso a qualsiasi nazista, forse magari è anche simpatico, forse magari ti ha anche asfaltato un metro di strada, ma poi ti ha squartato donne incinte, ha messo i feti in cima alle baionette con cui le ha squartate, e questo è un fatto storico. Nel 1931 succedeva a Cufra, gli alpini lo fecero. Per questo, insomma, sì. Quando si dice italiani brava gente, si dice che abbiamo fatto le strade, bisogna sempre soffermarsi un attimo e magari anche far notare alle persone che ce lo dicono che le cose non sono andate esattamente così.
O i gas, appunto, poi ho i gas contro le popolazioni che, di cui ha parlato, appunto, ne parlò del Boga, e ancora si continua poi a negare, no, quello che è stato il ruolo degli italiani su quei territori, un ruolo veramente
diretto. Sì, no, certo, quando si parla di colonialismo tutti puntano il dito sul, giustamente, per carità, sul colonialismo inglese, sul colonialismo francese, il nostro, no, ma il nostro è un colonialismo
di
buono,
piccola,
no,
taglia, no, sembra.
Sì, small.
Invece non è così.
Senti,
abbiamo compiuto delle atrocità terrificanti.
Sì, no, appunto, non cioè nemmeno né superiore né inferiore a quelle degli altri. Poi è una bilancia che non ha neanche senso di esistere, no?
No,
a
certo,
chi è stato meno infame. Gli autori e le autrici che hanno fatto parte di Cronaca della Polvere, io li so che ce l'ho qui davanti tutti quanti scritti. Vai.
Abbiamo parlato appunto delle illustrazioni di Alberto Merlin. Gli altri autori sono Massimo Gardel, autore di Noir, Lorenza Ghinelli anche, Sirio Lubreto, Gaia Manzini, Michela Monferrini, Davide Morosinotto, appunto autore per ragazzi, Davide Orecchio, Guglielmo Pispisa e Aldo Soliani, che sono anche i miei soci nel clan Kaizen, Igiaba Scego e Nicoletta Vallorani. Sono metà scrittrici, metà scrittori di diversa età e anche di diversi pubblici di riferimento.
Guarda, allora, io non so come sta andando il libro, però rimane il nostro bocca al lupo, perché come stavamo raccontando prima...
Sì, viva!
Sì.
Viva il lupo!
Il lupo tiene in bocca i cuccioli, se muore, per metterli in salvo, no? Si deve dire viva.
Allora, lunga vita al lupo.
Lunga vita al lupo. No, quindi, no, veramente in bocca al lupo, e comunque, anche perché, come stavamo raccontando, boh, al di là di tutto, è una storia che va raccontata in qualsiasi forma, cioè va fatto.
Sì, sì.
Non si può più neanche...
Sono del tutto convinto di questa cosa, c'è bisogno di che la narrativa si cominci a fare i conti. Fare i conti con questo passato, a mio modestissimo avviso, non so, certo che deve per forza farlo, però c'è bisogno di aprire degli squarci, c'è bisogno di usare l'arma terribile, devastante e grandiosa della narrativa per poter raccontare questo prima che venga definitivamente cancellato come passato e ci continuino a raccontare che abbiamo fatto le strade.
Infatti. Allora, un abbraccio, un grazie, e se
grazie
poi
grazie.
Passi o passate da Roma, batti un colpo, che
ma certo,
che lo diciamo, certo, molto, e ci vediamo.
Molto volentieri, grazie.
Ciao, grazie.
Grazie.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Suck it up again, please. Yes, I do pretend. Same sweet smile, dagger in my hand, sweet. Honey too sticky. Might get caught up. I'll get caught up. Melody be sweet, silly summer's always free. They flourish that you're gonna keep sipping. When I need the melodies, they're gonna keep sticking.
braces, braces. Stuck up in the clouds and I smile in amazement. Intricately intrigued by magnificent arrangements. Visually the theme and the way of engagements. Visually esteemed, I can say that you made it. Sweet, my orbiter. All them bad vibes gonna make you sicker. All them bad minds gonna make you slicker. All them bad times gonna make skin thicker. Sweet, the sound of illusion.
Babies getting played like wah-wah. Strip the cover, reveal like voila. Magic, magic, sky turns guava. Sunsets, lioness and all is getting hungry. So she's out hunting, poachers close by. But no, she's not dumb, she sees they strayed off. This is pride country, this is lion country. This is my country, man. And you're not my country, man. Bold move, leave you buried where you can't really stand. That's just facts, don't take it personal. Monica is queen, she deserves the throne. Never deserves the throne. Unless it's mealtime, then she's lurking slow. Run it back, never deserves the throne. Unless it's mealtime, then she's lurking slow. Through the flowers.
Big bold women, round of applause. Get my goals, women, round of applause. Know my roots, women, round of applause. If they come and get you, armored on my sweater. Gonna get a female, betcha, 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 she gon' catch ya. Big bold women, gonna come and applaud. Got my back, woman, I do applaud. I'm an F-E-M-A-L-E from the ghetto. Yeah, she got a brain and stiletto. She work by the night, still got time for the metro. Passing out of way and forget about the echoes of the ghetto. Got you echo, so she never leave the ghetto. Gotta tell them, give them cause in time she gonna let go, she a queen. And you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip again. My God, F-E-M-A-L-E, 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 F-E-M-A-L-E. Girl, she a queen, and you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip again. Need a tenant, place, run. Ask me if baby got back, got it from the motherland. Mother Mary never met a mother Tammy like that. So far, only made in Africa, cause the women in my village only carry 5 stars. F-E-M, my God. F-E-M-A-L-E, F-E-M-M-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-M-L-E.
E andiamo a chiudere col terzo libro di questa sera. Abbiamo Giovanni della rivista Storia e Movimento Zapruder. Ciao.
Ciao, buonasera a tutti e a tutte.
Tra l'altro anche ex redattore di questa radio, no? Però questa è un'altra storia ancora. Con te andiamo a parlare di un libro che tu me ne parlasti qualche mese fa con entusiasmo, no? E parliamo appunto della Storia delle api di Lunde Maia, super entusiasta. Poi altre persone intorno a me hanno letto questo libro e sono rimaste altrettanto entusiaste. Perché suscita tutto questo, queste emozioni, questo libro innanzitutto?
Ma
Guarda, ovviamente prima di tutto metto le mani avanti, chiaramente non probabilmente ragiono molto su un piano, come dire, emotivo e su un piano di gradimento di una lettura che è sicuramente scorrevole e ben fatta, ma in particolare è una lettura che stimola tanti ragionamenti rispetto a quello che è la realtà che ci circonda, a tematiche che sono assolutamente di, come dire, di stretta attualità, anche se poi il libro di per sé ormai ha un paio d'anni suonati, perché è uscito ormai nel 2017
per Marsilio, sì.
Esatto, tant'è vero che anzi già nel 2018 è uscito il seguito, perché La storia delle api di Maya Lunde fa parte di questa quadrilogia del Klima Quartet, mi perdoni la pronuncia, chi sa il norvegese fondamentalmente, però come dice lo stesso nome è una quadrilogia legata alle trasformazioni del clima e dell'ambiente, e quindi chiaramente suscita, grazie anche appunto a una scrittura estremamente scorrevole e accattivante, suscita molte emozioni rispetto a dei fenomeni che abbiamo sotto gli occhi tutti quanti. Non dico io in questo momento, sono sotto una nevicata e quindi sicuramente magari è un po' particolare, però effettivamente il tema che affronta Maya Lunde in questo romanzo, che poi in realtà è una composizione di tre storie che si intrecciano, è uno di quegli aspetti che delle trasformazioni vocali che stiamo attraversando in questo momento, e raccontate con una delicatezza particolare, un approfondimento molto interessante, perché in queste tre storie che si intrecciano si incrociano il romanzo storico e quindi anche aspetti temporali non vicinissimi a noi, aspetti più contingenti, e un elemento distopico che guarda al futuro, a un futuro che purtroppo non sembra così surreale nel leggerlo. Entrando nel dettaglio, chiaramente senza fare, come dire, spoiler, visto che è un romanzo che poi offre anche dei colpi di scena in qualche maniera, è un romanzo che è costruito da tre storie, una ambientata nell'Ottocento intorno alla figura di questo William Savage, un entomologo poi diciamo prestato ad altre attività, che ritorna alla sua passione originaria e inizia a studiare come progettare arnie più accoglienti e più adatte all'apicoltura nell'Inghilterra dell'Ottocento, appunto. La seconda storia è quella di un apicoltore degli Stati Uniti nel 2007, quindi appunto più prossimo a noi, e che affronta in maniera chiaramente inconsapevole allora, e Maya Lunde è molto brava a cercare di raccontarlo senza entrare non presentandosi come un narratore onnisciente in qualche maniera, quello che fu il cosiddetto colony collapse disease, cioè una vera e propria sparizione diffusa di interi sciami negli Stati Uniti, che avvenne appunto all'inizio degli anni 2000, e poi questo futuro distopico ambientato nel 2098 in Cina, in un mondo ipotetico in cui fondamentalmente le api sono ormai scomparse del tutto e si ricorre all'impollinazione umana per poter garantire una continuità vegetativa, ma in maniera ancora più, e questo forse è l'elemento che anche a chi è fuori chiaramente dal mondo dell'apicoltura o dal mondo fondamentalmente scientifico dell'entomologia, ci permette di comprendere quanto un aspetto così quotidiano, così apparentemente minimo del paesaggio, del nostro mondo, che sono appunto le api, o in generale comunque gli insetti impollinatori, i danni che produrrebbe una loro estinzione. Uno scenario che in realtà non è così come dire lontano dalla realtà, nella misura in cui comunque anche il mondo della ricerca scientifica si sta ponendo il tema della di come si sta rimodulando le modalità dell'impollinazione nei vari ambienti naturali, e che ci pone di fronte una serie di interrogativi a cui Maya Lunde non risponde in maniera, come dire, moralista, ma risponde con delle storie umane fondamentalmente. Ci racconta queste tre storie del rapporto che hanno gli uomini con le api, del rapporto molto quotidiano, umano, economico, anche l'impresa, come appunto ci racconta la storia ambientata nei giorni nostri con il Tente del 2007, e attraverso questi tre personaggi e ci fa in qualche maniera comprendere gli scenari a cui che stiamo attraversando e a cui stiamo andando incontro.
Perché appunto riguardo Maya Lunde, no? Nel senso, lei con questo libro in Norvegia è diventata famosissima, leggevo che è in corso di pubblicazione in 25 paesi, quindi anche per capire che tipo di libro è, ha vinto il premio letterario più ambito della Norvegia, quindi un personaggio che ormai si è anche imposto nel mercato letterario nazionale, in questo caso della Norvegia, o internazionale. Però poi mi viene quasi da dire, come mai i temi tra virgolette ambientali e ambientalisti poi riguardano chi produce letteratura nel nord Europa?
Ma guarda, intanto farei una premessa. Io ho conosciuto Maya Lunde con questo libro e sono stato veramente rapito dalla sua prosa. Maya Lunde però, in realtà, da quello che mi sembra di capire, è una scrittrice già abbastanza conosciuta in Norvegia per dei romanzi per ragazzi.
Sì, lei viene dai romanzi per ragazzi, sì, è vero, confermo.
In cui comunque lei ha sempre avuto la capacità di affrontare tematiche di stretta attualità, contestualizzandole non solo dentro lo strumento del romanzo e della fiction, ma anche in temporalità diverse da quelle che noi viviamo. Ad esempio, nel 2012 aveva pubblicato un libro che si chiamava Overgrensen, quindi tradotto ancora qui, scusandomi con la traduzione approssimativa, però Oltre confine, in cui racconta la storia di profughi ebrei durante la guerra nella Svezia, che era un territorio neutrale durante la guerra, e quindi affronta il tema dei profughi, della fuga per persecuzioni in un anno, il 2012, che ricordiamo è stato uno degli anni comunque di picco del dibattito intorno alla questione dell'accoglienza nell'Europa occidentale. Quindi in realtà lei ha, oltre ad essere un profilo già abbastanza solido nel mondo letterario scandinavo, ha anche già avuto un approccio a raccontare tematiche di stretta attualità all'interno di, utilizzando questo il canone del romanzo, fondamentalmente della narrazione di immaginazione. Sul discorso sulla storia delle api e quella che poi appunto in generale questa quadrilogia del clima, che tra l'altro recentemente alla Bookmesse di Francoforte è stato annunciato già l'uscita del terzo volume, che invece avrà un taglio, da quello mi sembra di capire, molto più distopico, quindi un mondo, immaginiamo fra qualche decennio, quando non avremo più avuto occasione e avremo perso ogni chance di riuscire a invertire la tendenza del cambiamento climatico. Con la storia delle api lei fondamentalmente ci pone di fronte a un rapporto molto umano con un fenomeno molto più grande di noi, quindi con le nostre difficoltà a comprenderlo, a governarlo, ma anche con la nostra natura umana. E quindi un aspetto che mi preme anche sottolineare è come tutti i personaggi, i tre personaggi principali di questo della storia delle api, siano tutti e tre dei genitori, e il rapporto con i loro figli è una delle assi portanti del racconto. La capacità di trasmettere ai propri figli la cura e l'attenzione verso il mondo che ci circonda, verso l'ambiente e il mondo animale, e la capacità di coinvolgerli in quello che è l'aspetto anche di come dire, di lavoro che si può, di economia che gira intorno al, al mondo, appunto al mondo del rapporto con, in questo caso con le api, e la capacità anche di proteggerli da quelle che sono le conseguenze che avranno le grandi trasformazioni dell'ambiente e del clima sul loro futuro, ma anche sul nostro fondamentalmente. Quindi secondo me questo è uno degli aspetti fondamentali di questo libro, e che non casualmente probabilmente viene da una scrittrice norvegese, perché uno degli aspetti più probabilmente andrebbe sottolineato è che così faccio un po' di, anche diciamo, vi anticipo l'uscita di un articolo tradotto per il blog di Zapruder, Storia in Movimento, uscirà nei prossimi giorni la traduzione di un articolo di Sverker Sörlin, uno storico dell'ambiente svedese, che a partire dalla figura di Greta Thunberg ha avuto modo di raccontarci il perché fondamentalmente una ragazza, una donna, una giovane donna scandinava ha gli strumenti e la possibilità di essere un personaggio dal profilo pubblico così solido e così presente all'interno del dibattito pubblico, non solo scandinavo, oggi globale, ma chiaramente sappiamo che la campagna di sciopero scolastico di Greta Thunberg è iniziato con una dimensione strettamente territoriale. Questo perché, come ci racconta Sverker Sörlin, fondamentalmente c'è una lunga tradizione scandinava di protagonismo femminile all'interno delle lotte e delle campagne ambientali e sul clima, che hanno delle radici anche piuttosto lontane nelle vecchie di svariati decenni, e che hanno anche, come dire, espresso anche una parte della leadership politica scandinava degli ultimi anni in Norvegia, in Svezia e in Danimarca. Quindi forse non è casuale che sia una scrittrice norvegese aver dato vita a questa vera e propria epica fondamentalmente del rapporto tra l'uomo e l'ambiente, e che fondamentalmente riesce a cogliere degli aspetti estremamente intimi e anche dentro una come dire, una cornice generale che è di fenomeni talmente complessi che è anche difficile riuscire a inquadrarli in una linearità di soluzione, quello che poi chiaramente, insomma, chi attraversa i movimenti di Fridays for Future o Extinction Rebellion magari li conosce molto meglio di me, che ne sto parlando, di tanti altri ascoltatori della radio, però effettivamente è una capacità di intrecciare la nostra piccola umanità dentro una cornice complessiva molto complessa che attraversa le epoche di lunghissimi periodi, e anche la capacità di raccontare quelle che sono le possibilità di sviluppo negativo di questa tendenza senza trascendere nell'apocalittico, ovvero in particolare l'episodio ambientato nella Cina del futuro ci presenta un paese fondamentalmente con una quotidianità volendo anche logica, in una linea logica di sviluppo rispetto a quello che è le nostre tendenze di modelli economici contemporanei, e quindi senza dover ricorrere a uno stratagemma di apocalittico, appunto, di trauma radicale, ma fondamentalmente presentandocelo come una logica conseguenza di quello che è poi un fenomeno estremamente, come dire, forse anche probabile, ma per noi che sembra anche residuale, che può essere l'estinzione di una specie di insetti impollinatori come quella delle api.
Su questo sono abbastanza, non serve sempre rifugiarsi nella distopia o nella fantascienza per raccontare quello che dopodomani ci potrebbe aspettare, questo è abbastanza evidente. Io ti ringrazio, abbiamo fatto le 21:38 E ti ringrazio, tra l'altro non c'ho buone notizie per noi, a quello che andremo a parlare poi in privato. Ti mando un abbraccio. Sì, va bene,
grazie a voi.
Che ha fatto Fazio, un abbraccio, no, un abbraccio a te. Ricordiamo La storia delle api, Maya Lund, è uscito sia per Marsilio 2 anni fa, il costo intorno ai 18,50 €, poi ho scoperto che è uscito anche per Feltrinelli nella versione universale economica al costo di 12 euro.
Quindi, sì, a questo punto conviene anche ricordare che poi nel 2018 è stato già tradotto in italiano anche, esatto, La storia dell'acqua, che è il secondo capitolo di questa quadrilogia del clima.
Sempre per anche La storia dell'acqua invece esce anch'esso, è uscito 430 pagine rotte, sempre per la Marsilio, a un costo sempre intorno ai 18 euro. Ciao, grazie, un abbraccio.
Ciao, buona serata, grazie. Un abbraccio a tutti e a tutte.
Man, I've been a woman once to act dirty. That's a choice and a choice I will respect. Or maybe it's just because my ego.
E quando sono le 21.39, 21.40, oggi abbiamo sforato, ma potevamo permettercelo. Andiamo a chiudere questa puntata di Tabula Rasa, la prima puntata che ci ha visto. Che ha visto Giulia.
Sì, volevo anche
così
dire che ha chiamato una nostra ascoltatrice che sta leggendo Eggers La Parata ed era molto preoccupata per il finale, quindi io spero di non averglielo rovinato, però insomma sono sicura che lei arriverà alla fine e comunque rimarrà molto sorpresa.
Eh sì, hai spoilerato, come si suol dire. No, non hai spoilerato.
No,
anzi,
non ho spoilerato, ho creato pure un po' di
pure
aspettative.
Molto attenta a non farlo.
Dopo che tu hai bocciato Mosaic Novel, io non dirò mai più hype, quindi ho creato aspettative
no,
di lettura.
Che Mosaic Novel mi ha fatto perché così, mi ha lasciato un po' perplesso la definizione di Mosaic Novel. Ma io perché veramente... mi ricordo anni fa, fu proprio, se non sbaglio, Gipi ai microfoni di questa radio a dire la graphic novel non esiste, se non fumetti, perché chiamarla graphic novel, per dargli una cornice diversa e farla pagare di più, comunque rimangono fumetti, ed è questo, è vero,
cioè, è un po' il nostro mood.
Mi chiese poi da torto. Allora, andiamo a ricordare di cosa abbiamo parlato oggi.
Allora, Dave Eggers, La Parata, pubblicato da Feltrinelli quest'anno, tradotto da Francesco Pacifico.
Abbiamo parlato poi di questo progetto a firma Zoya Barontini, ma insieme a Giardella Andretto, che ne ha curato l'edizione di questo racconti collettivi che si chiama Cronache dalla Polvere, e poi abbiamo chiuso con Maya Lund e il suo La storia delle api insieme a Giovanni della rivista Zapruder. Con questa puntata di Tabula Rasa di oggi 7 novembre 2014, e il debutto ai nostri microfoni di Giulia, che risentirete prossimamente tra qualche settimana, si è compiuto.
Vi avvisiamo così in caso saltate la puntata.
No, guarda, non succederà questo. Quindi un abbraccio, a risentirci giovedì
presto
prossimo alle 20:15. Ciao ciao.
Get your fraction in this iteration. It's Armageddon. A lot of people won't get the supper. Said a lot of them won't get no justice tonight. I say, but remember the praise Jehovah, and he will guide.